Stasera studieremo un paio di versetti nella lettera a Tito, scritta da Paolo, il secondo capitolo, undicesimo versetto. Studieremo Tito 2, 11 a 14. Sono solo un paio di versetti, però in questi giorni che sto studiando questo passo, il Signore mi ha parlato molto, anche se ci sono pochi versetti. Le verità ed anche quello che il Signore dice in questi versetti è molto bello. Quindi vogliamo pregare un'altra volta e poi faremo lo studio. Signore, grazie per stasera. Grazie che tu sei un Dio presente, che tu anche adesso, mentre studiamo la tua parola, tu ci sei. Grazie che tu vuoi parlarci, Signore, tu vuoi comunicarci. Grazie che tu ci hai lasciato questo libro, la Bibbia, o tutti questi libri messi insieme che formano la Bibbia. Grazie per questo, grazie che queste parole sono ispirate dal tuo spirito. E grazie che tu hai messo qua ogni cosa di cui avevamo bisogno. Che tu sapevi ogni cosa del quale noi avevamo bisogno per vivere, per conoscere te, e tu l'hai messo in questo libro, fa che possiamo capire quello che dice. Sappiamo che l'uomo carnale non può capire le cose spirituali, e quindi noi adesso chiediamo il tuo aiuto, Signore, la tua grazia per farci capire quello che dice la tua parola, Signore. E darci anche la grazia di mettere in pratica quello che impariamo, Signore. È abbastanza facile leggere qualcosa e sapere quello che dice, però mettere in pratica quello che dice è un'altra cosa, una cosa che noi non ce la facciamo senza di te. Quindi, sì, aiutaci adesso anche nella nostra vita di sempre essere persone che vivono secondo la tua parola, Signore. Vogliamo portare piacere a te in quello che facciamo. Quindi sì, guidaci tu. Sì, di nuovo siamo così grati di essere qua, di essere i tuoi figli, di essere nati di nuovo, avendo la vita eterna. Diamo a te tutta la gloria stasera, nel tuo nome. Amen. Amen. Ok, quindi Tito 2, versetto 11. Dice, infatti, la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'appearazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Quindi questo sarà il nostro passo stasera, è molto pratico quello che dice. Vogliamo sì, cominciare subito. La prima cosa di cui vogliamo pensare è la grazia, no? Paolo comincia in versetto 11, infatti la grazia di Dio. È la prima cosa di cui parla in questa sezione della scrittura. E prima di andare avanti, no, vedremo che ci sono diversi aspetti della grazia di Dio. Prima di parlare dei diversi aspetti della grazia di Dio, vogliamo capire cos'è la grazia. Io sono cresciuto in una famiglia cristiana, no? Mio padre è un pastore, e quindi io sempre, sai, sapevo la Bibbia, sentivo queste parole. E sempre sentivo, no, la grazia di Dio è qualcosa che noi non meritiamo, no? È una cosa gratis. Ed è vero, no? Anche la parola grazia proprio è vicino a gratis, no? Penso che verrebbe dalla latina, giusto? E quindi è questo, però se noi diciamo che la grazia è solo una cosa non meritata, non è che noi capiamo cos'è la grazia, no? Sarebbe così, se io dicessi ad Adam, no? Adam, vai al supermercato e compra quello che costa 5 euro. non è che lui sa quello che deve comprare, avete capito? Lui sa che costa 5 euro, però non sa cos'è. E secondo me è la stessa cosa con la grazia. Se noi diciamo, ah sì, è gratis, è una cosa non meritata. Ok, sappiamo che è una cosa non meritata, però non sappiamo cos'è o quello che fa. Avete capito? E stasera noi vogliamo studiare un po' come la grazia di Dio è quello che Dio ci dà a fare quello che noi non possiamo fare. Okay? La grazia di Dio è quello che ci dà la capacità a piacere Dio. Un altro esempio di questo, forse possiamo capire meglio questo. Io facevo la scuola biblica in Murrieta, in California, sarebbero più di 5 anni fa adesso, quando avevo cominciato. E comunque c'è il campo di pallavolo lì, no? E noi sempre giocavamo. E praticamente se c'era qualcuno che non sapeva giocare o che non era molto bravo a giocare, no? Se uno, sai, faceva lo servizio, si dice, no? E se sbagliavano, noi dicevamo grace, ok? Grazia, che sarebbe un'altra volta di provare a fare lo servizio, no? E io stavo pensando, forse questo non è giusto, forse non dovremmo dire grace. Perché secondo me, almeno biblicamente parlando, sarebbe misericordia, no? Ok, tu hai sbagliato, però noi ti diamo un'altra prova, no? Vai. Invece, secondo me, possiamo vedere, di nuovo, la grazia di Dio è un topico molto grande, no? Possiamo vedere tanti diversi aspetti. Però secondo me, di nuovo, essendo la capacità a fare quello che noi non possiamo fare, la grazia sarebbe, invece di dire a quella persona che sbaglia, invece di dire, ok, provo un'altra volta, sarebbe come se noi dassimo a loro la capacità a servire la palla. Hai capito? E di nuovo, ci sono tanti diversi modi di vedere la grazia di Dio, però vogliamo guardare un paio di versetti che non sono in Tito, che forse ci danno questa idea che la grazia di Dio non è solo, ok, hai sbagliato, io ti perdono, ma che la grazia di Dio è la capacità che Dio ci dà a piacerlo, no? Di vivere secondo la sua parola, di vivere in un modo piacevole a Lui. Giriamo un attimo in 1 Corinzi capitolo 15. Questo è un versetto che mi piace un sacco. 1 Corinzi 15, 10. 1 Corinzi 15, 10, lo leggo. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua, scusate, e la grazia sua verso di me non è stata in vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ok? Qui vediamo che Paolo aveva ricevuto la grazia di Dio e vedremo tra un po' che la grazia, c'è un aspetto della grazia che ci salva, no? C'è la grazia salvifica, come vediamo anche in Tito capitolo 2. Però qua vediamo che la grazia di Dio che Dio dava a Paolo, no? Lo dava la capacità di servirlo, no? La grazia sua verso di me non è stata in vana, anzi ho faticato più di tutto loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Quindi tutta questa fatica di Paolo era per causa della grazia di Dio nella sua vita, no? Vogliamo vedere un altro versetto, 2 Corinzi capitolo 9 versetto 8. Di nuovo, vedendo come la grazia di Dio ci dà la capacità a servirlo. Non è solo tu hai sbagliato in pallavolo, no? E poi Dio ti perdona e ti dà un'altra prova, misericordia. Non è solo questo, è la capacità di piacere Dio. Secondo Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Quindi vediamo che il prodotto finale di questa grazia è che questi corinzi facessero buone opere. Non è solamente che Dio gli dava la grazia per essere salvati, ma Dio gli dava la grazia per fare buone opere o per servire, per ubbidire. Okay? Quindi ci sono anche altri versetti nel Nuovo Testamento che forse ci spiegano un po' di più. Però, tornando in Tito, capitolo 2, ancora in versetto 11, e questo, e lo vedremo anche in versetto 12, che la grazia di Dio è una cosa attiva nella nostra vita anche oggi, no? Per piacere Dio. Non gireremo lì adesso, però ci sono un paio di versetti, Giovanni 1,17 ed anche Romani 6,14, che parlano della grazia di Dio e che è una cosa al contrario della legge, ok? Perché la legge era, se tu facevi le cose giuste, allora tu ricevevi la vita, ok? Invece nel Nuovo Testamento, Paolo, specialmente Paolo, però anche Giovanni, in Giovanni 11, spiega che adesso noi non siamo più sotto la legge, quindi i nostri sforzi per piacere a Dio, siamo sotto la grazia, no? Quindi Dio ci dà la grazia invece della legge per poi piacerlo, ok? E quindi, sai, ci sono anche altri versetti che potremmo studiare. Però vogliamo andare in questo passo, vogliamo studiare questo passo pensando della grazia non soltanto quello che ci perdona, ma quello che ci dà la capacità di servire Dio. Okay? Quindi andiamo avanti. Vediamo, la prima cosa che vediamo di questa grazia è che è la grazia che salva. Leggo versetto 11 di nuovo. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Quindi la prima cosa che sappiamo di questa grazia è che è una grazia che salva. Noi sappiamo che noi siamo stati salvati per la grazia di Dio. Anche in Tito. No, giriamo un attimo in Efesini, capitolo 2, sono versetti che voi conoscete bene, però li vogliamo leggere. Efesini 2, 8 e 9. Efesini 2, 8 e 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Già sappiamo, no? La grazia di Dio è quello che ci salva. Noi non siamo salvati perché noi siamo giudei o gentili, noi non siamo salvati perché noi siamo nati in America o in Italia o in Asia, che ne so. Noi non siamo salvati per quello che abbiamo fatto, no? Noi non siamo salvati per la nostra forse capacità di avere una moralità. No, noi siamo salvati solamente per la grazia di Dio, okay? Vuol dire che a parte tutto quello che facciamo noi, che siamo noi, Dio vede ogni persona in tutto il mondo, no? E basta che loro ricevano la sua grazia e saranno salvati, okay? E quindi in questo senso possiamo capire la grazia anche come quello che ci dà la capacità di fare quello che non possiamo fare, perché noi non siamo capaci di salvare noi stessi. È impossibile con le nostre opere o con i nostri sforzi di piacere Dio abbastanza affinché Lui ci dà la vita eterna. Quindi la grazia di Dio in questo senso ci dà la capacità o ci fa quello che noi non possiamo fare da solo, ed è la salvezza. Noi senza la grazia di Dio noi non potremo essere salvati. La grazia di Dio fa quello che noi non potevamo fare. Un'altra cosa che vogliamo notare qua è che la grazia di Dio è salvifica per tutti gli uomini. Noi non crediamo che Dio sceglie un paio di persone, no? E poi li salva. Noi crediamo che Dio, Gesù, è morto per ogni singola persona, affinché lui potesse mostrare la sua grazia ad ognuno. Giriamo in Giovanni capitolo 11, vogliamo leggere un paio di versetti qui. Giovanni 11, oh scusate, Giovanni 1, 11. Giovanni 1, 11 dice: è venuto, Gesù è venuto, in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Quindi avete visto anche qua in Giovanni, non solo secondo l'Apostolo Paolo, ma anche secondo Giovanni, loro pensavano che la grazia di Dio era per tutti, tutti quelli che ricevono il dono della grazia di Dio. Però poi, in versetto 13, dice: i quali non sono nati da sangue, né da volontà da carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi avete visto la differenza, che la grazia di Dio è per tutti, però non è una cosa che noi facciamo, non è che noi possiamo salvare noi stessi. Dobbiamo ricevere la grazia di Dio, e questo è quello che fa il miracolo nei nostri cuori per farci diventare figli di Dio. Quindi, tornando in Tito capitolo 2, adesso siamo... c'è un'altra parola che vogliamo notare qua, in versetto 11. Nella mia traduzione... dice: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Vogliamo tenere in mente quella parola manifestata, perché più avanti in versetto 13 vedremo la parola, almeno nella mia Bibbia dice l'apparizione, e queste due parole sono, nel greco, sono la stessa parola. Quindi vediamo che la grazia di Dio si è manifestata a tutti, e questi aspettano per la manifestazione o l'apparizione di Gesù Cristo quando torna su questa terra. Quindi è interessante vedere che queste due parole sono la stessa cosa, però teniamolo a mente, andiamo avanti in versetto 12. Dice: e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Quindi adesso, no, abbiamo visto la grazia che salva, quell'aspetto della grazia di Dio. E qui vediamo la grazia che insegna. No? Non è che... non voglio dire che ci sono diverse grazie di Dio, però è più altri aspetti della grazia di Dio. In 1 Pietro 4,10 descrive la grazia di Dio come la svariata grazia di Dio, o la grazia di Dio di... letteralmente nel greco voleva dire la grazia di tanti colori, ok? O nel senso che ci sono tanti diversi aspetti di questa grazia. C'è un'unica grazia. Però biblicamente vediamo che questa grazia si manifesta in diversi modi. E quindi il modo qua è che questa grazia, no, ci salva, si è manifestata, però poi ci insegna. Quindi questo ci dà un'altra parte della grazia di Dio. La parola insegna, secondo me, significa che c'è un processo, no? Che se la grazia ci insegna, vuol dire che noi impariamo, e non è che impariamo qualcosa così, no? Noi andiamo, sai, i bambini fino da 6 fino a 19 anni, vanno a scuola, poi c'è l'università, poi anche dopo quello. Noi non è che impariamo subito. E quindi secondo me anche così nella grazia di Dio, no? Noi, è un processo che Dio fa per la sua grazia nei nostri cuori. Quindi c'è la grazia di Dio che ci salva, no? Che Gesù ha compiuto tutto, noi basta che crediamo e la Bibbia dice che noi saremo salvati. Finito. Però c'è questo aspetto della grazia di Dio... che è un po' diverso. Dice: ci insegna. Non è ci ha insegnato, non è ci insegnerà, è presente, no? La grazia di Dio ci insegna, no? Vuol dire che è una cosa presente, è una cosa che sta succedendo adesso. Secondo me è sbagliato pensare che la grazia di Dio è versata sulla nostra vita solo tot di anni fa, quando noi abbiamo accettato Gesù, no? Gesù vuole ogni giorno versare la sua grazia su di noi. E qua vediamo proprio questo, Paolo scrive di questa roba. La parola qua insegna è diverso, ci sono diverse parole per la parola insegna nel greco, e questo è diverso di quello che vediamo nei Vangeli, no? Vediamo che Gesù insegnava i suoi discepoli, o Paolo insegnava alle chiese, che è una cosa più come la scuola sarebbe oggi, no? Che noi ascoltiamo qualcuno che ci dà delle informazioni. Okay? E questo è più quella parola per i Vangeli. Invece qua è una parola che praticamente descrive tipo l'azione di crescere un bambino, di insegnare, di disciplinare, di anche castigare, no? Nel senso che c'è disciplina qua con questa parola. La radice di questa parola è proprio un ragazzo che serve un re, ok? Quindi pensiamo, sai, nei tempi antichi che c'erano i re e avevano i servi, e poi, sai, un piccolo ragazzo di 10 anni, diciamo, che verrebbe nei cortili del re per servirlo, no? E quindi questa parola parla di quel processo di quel ragazzo, quel processo che lui avrebbe negli anni, imparando come a servire il re, però anche, come avevo detto, che ci sarebbe stata disciplina, no? Che lui sarebbe stato castigato, si direbbe, disciplinato, corretto, no? Che ci sarebbe stato cose che questo ragazzo doveva imparare. E questa è la parola che Paolo sceglie per dire che la grazia di Dio ci insegna. Ci dice che è un processo, no? Che come questa parola può, no, significare che c'è un ragazzo, no? Anche come noi dobbiamo essere come i bambini, no? Pronti di imparare. Però l'altra cosa è che questa parola non è necessariamente comoda. Non vuol dire che la grazia di Dio è una cosa molto... e voglio scegliere le parole giuste qua. Non voglio necessariamente dire facile, però non è una cosa sempre comoda, ok? Perché c'è disciplina. Ci sono dei correggimenti che il Signore ci deve dare, ma questo è comunque la grazia di Dio. Io sempre penso della grazia di Dio come gratis. O c'è anche l'aspetto, sai, di bellezza, o di facilità, non lo so. E questo è vero, però c'è la grazia di Dio, quando ci insegna, no, di rinunciare all'impietà, di rinunciare alle passioni mondane, lui ci dovrà dare della disciplina. Giriamo un attimo in Proverbi, capitolo 3. Questo è un passo che l'autore di Ebrei cita in Ebrei capitolo 12, però noi lo vogliamo leggere qua, in versetto 11, Proverbi 3, 11. Dice: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Vediamo questo e pensiamo: ah, ma questo non è la grazia di Dio, questo è, no, la disciplina di Dio, questa è la correzione di Dio. Però secondo Paolo, lui pensava della grazia di Dio anche in questo modo di correzione, di disciplina, di forse dover imparare qualcosa, forse essere ripreso qualche volta. Però comunque, di nuovo, la grazia di Dio è la capacità di fare quello che noi non possiamo fare, la capacità di piacere Dio. E quindi qua vediamo che proprio il Signore vuole usare delle situazioni difficili, no? Lui vuole castigarci, Lui vuole disciplinarci affinché noi possiamo imparare a vivere per Lui. Tante volte io provo a scappare dalle mie difficoltà, io provo a scappare dalle cose che forse sono difficili, che non sono comode, però noi possiamo anche sperimentare la grazia di Dio nelle difficoltà. No? Anche quando sembra che il Signore vuole disciplinarci, castigarci, non vuol dire che Lui è arrabbiato con noi, no? Anzi, possiamo anche vedere da qua, da Proverbi, da Ebrei, che quando il Signore ci corregge vuol dire che Lui ci ama e ci sta mostrando la sua grazia, perché Lui vuole che noi impariamo quello che Lui ci sta insegnando. Quindi questo, pensavo che era molto interessante che Paolo usasse questa parola, perché quando io penso di insegnare, sempre penso di, no, della scuola biblica o di chiesa, quando c'è uno che parla e altri che ascoltano. Invece qua è proprio real life, no? La vita vera, che noi dobbiamo proprio imparare nelle esperienze e in quello che Dio ci insegna. Quindi comunque, andando avanti, questa grazia che ci insegna, ci insegna come rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in un modo santo. Quindi ci insegna come rinunciare due cose e poi per vivere con tre aspetti belli, no? Della sua carattere. Quindi le prime due cose, la grazia di Dio ci insegna come rinunciare all'impietà, che in inglese sarebbe ungodliness, quindi praticamente vuol dire ogni cosa che è contro Dio, no? Proprio una mentalità contro Dio, quindi ogni cosa che Lui dice, che Lui è, uno è ungodly, è empty, no? Vuol dire che Lui è contro. Più avanti vedremo che la parola in greco per modo santo è la parola opposta di questo qua, impietà. Quindi vedremo che ci insegna di non essere empi, però di vivere in modo santo. Queste due parole sono la stessa parola, uno positivo e uno negativo. E poi ci insegna a rinunciare alle passioni mondane. La grazia di Dio ci insegna come dire no ai nostri passioni della nostra carne. Non so per voi, però per me è difficile a volte dire no, perché io voglio, no, sgridare qualcuno, io voglio mangiare perché non ho mangiato, io ho fame, no? Tutte queste passioni, no, che ci vengono e noi, no. Però la grazia di Dio ci insegna di rinunciare queste passioni, queste tentazioni che sempre ci vengono. Se noi viviamo nella grazia di Dio, Lui ci insegnerà come dire no. Io ho bisogno di questo, no? Perché troppe volte al giorno io dico sì. Io dico sì, io non sarò arrabbiato con quella persona, o sì, io penserò male di lui, o qualunque cosa, no? La grazia di Dio ci insegna, no? Giorno dopo giorno, forse sarà difficile, però ci insegnerà come dire no a queste passioni. Questa è una buona notizia per me, no? La grazia di Dio non è solo Gesù che è morto, no? La grazia di Dio è Lui è morto e risuscitato per darci adesso la capacità di piacerlo, no? Di dire no a queste passioni. Poi, andando avanti, ci dice che ci dà, sì, la capacità di rinunciare. Quelle due cose, però anche di vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in un modo santo. È interessante che Paolo dice in questo mondo, no? La grazia di Dio ci è dato proprio per questa vita. Il Signore è venuto, Lui sa com'è vivere qua come un essere umano, e quindi Lui ci dà la grazia di poter vivere in un modo che piace Dio, in questo mondo. Quindi ci sono tre cose: moderatamente, Questa parola vuol dire, almeno nel greco, vuol dire con una mente sana, no? Che tu pensi giustamente, che quello, come tu vedi il mondo, come tu processi le cose nella tua mente, che tu hai una mente sana, ok? Poi, giustamente, questo vuol dire proprio d'accordo con la giustizia, è quasi la stessa parola, no, che Paolo usa in Romani, diciamo, quando parla che noi abbiamo la giustizia di Dio, ok? È l'avverbio di quella parola. Giustamente, e poi in un modo santo. E quindi questa è la parola positiva di empietà. Empietà è tutto quello che è contro Dio, quello che dice, quello che è, quello che ha fatto. Invece qua un modo santo è tutto quello che va d'accordo con Dio. Quindi tutto quello che è, che dice, lo ubbidisce, tutto così. Quindi la grazia di Dio ci insegna come vivere in un modo che piace a Dio. Poi, andando avanti, in versetto 13, mentre la grazia di Dio ci sta insegnando come vivere, come piacere a Dio, dice che noi stiamo aspettando la beata speranza e l'appiarazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Quindi, mentre stiamo vivendo questa vita, mentre il Signore non ci sta correggendo o forse dando... noi stiamo aspettando la beata speranza dell'apparizione di Gesù. Okay? Che questo è anche molto importante, perché a volte io penso, no, che questa vita non finirà mai, e quindi sarà sempre in questa, no, mentalità di vivere per grazia, sempre di avere questi combattimenti con il mondo, con la mia carne. Però questo non è il nostro stato eterno, no? Questo durerà qualche anno, no? E poi sarà finito, e poi vedremo Dio, vedremo il nostro Salvatore, e questa è la nostra speranza. Non è che io spero che un giorno Dio verrà, no? No, io so con certezza che il Signore tornerà. E questo è, diciamo, la fine della grazia che Dio ci dà. No? Noi viviamo per Lui, noi diciamo no, noi impariamo, noi sì, impariamo di piacerlo, però mentre stiamo facendo tutto questo, noi abbiamo in mente, sai, un giorno Dio tornerà, o se io muoio prima, io andrò in cielo con Lui. Ok? Quindi questa è la nostra speranza, quello che facciamo nel mentre il Signore ci sta insegnando per la sua grazia. Poi, in versetto 14, Paolo ci dà un po' come tutto questo è possibile teologicamente. Dice, egli, Gesù Cristo, no? Nostro grande Dio e nostro Salvatore, nostro Messia, egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga delante nelle opere buone. Quindi, secondo me, penso che è anche biblico dire che la grazia di Dio, no, il perdono, la vita eterna, la nuova nascita, la speranza di avere Dio che verrà su questa terra un giorno, è stato reso possibile, tutto è stato reso possibile per quello che il Signore ha fatto sulla croce, no? Egli ha dato se stesso per noi. E questo è, se come possiamo dire, il centro, no? Se Lui non avesse fatto, se non ci fosse stato la croce, noi non saremmo qui stasera. Se non ci fosse la croce, noi non avremmo questa grazia o perdono. No, Gesù ha compiuto tutto sulla croce. E Paolo qua riferisce un po', vedremo un paio di versetti del Vecchio Testamento. C'erano queste promesse nel Vecchio Testamento, e Paolo vede che è proprio in Gesù e quello che lui ha fatto su questa terra che questi sono gli adempimenti delle promesse di Dio. Vogliamo vedere solo due, ce ne sono tanti, però giriamo un attimo in Salmo 130 versetto 7, 137. Lo leggo, 130, versetto 7. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia, e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. La prima cosa in Tito 2,14, dopo questa cosa che ha fatto Gesù per noi, Lui ha dato se stesso per noi, per riscattarci, no? Che penso che riscattare e redimere vogliono dire la stessa cosa, più o meno, giusto? Di comprare, come parla di questa cosa che ha fatto Gesù, Lui morendo nel nostro posto per darci la sua vita, togliendo i nostri peccati, prendendoli su di sé. Qua vediamo, no, che il Signore aveva promesso. Salmo 130, versetto 8, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Una promessa, e Paolo qua vede che è adempiuto in Gesù Cristo. Poi, in Ezechiele, capitolo 37, versetto 23, e questo è un altro passo che anche parla, no, di come Dio purificherà il suo popolo, per anche dargli la capacità a vivere per Lui. Sì, Ezechiele 37, 23. 37, 23. Non si contamineranno, scusate, più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò, essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Quindi qua vediamo che Dio, no, toglierà il peccato, purificherà il suo popolo e proprio avrà un popolo che gli appartenga. Quindi se torniamo in Tito 2,14 di nuovo, egli ha dato se stesso per riscattarci, quindi Salmo 130, da ogni iniquità, anche Salmo 130, però anche Ezechiele 37, e purificarsi, come dice lì in Ezechiele, un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Okay? Quindi è quasi come Paolo vede quello che ha fatto, non è quasi, è così che Paolo ha visto quello che il Signore ha fatto sulla croce, come l'adempimento di questi passi nel Vecchio Testamento, che il Signore proprio toglierà il peccato, che il Signore purificherà il suo popolo, no? Che loro non sarebbero più sporchi dal peccato, ma che il Signore proprio andrà a vivere dentro di loro, di purificarli ogni giorno, la grazia, e poi di avere un popolo che gli appartenga. E poi ci sono un paio di cose che vogliamo notare qui alla fine, poi concluderemo. Gesù, essendo morto sulla croce, ha tolto la nostra iniquità, ci ha purificati, adesso siamo i suoi. Dice che siamo zelanti nelle opere buone. E questo, secondo me, è una cosa che la legge non può fare. La legge non può creare zelo nei nostri cuori. O anche un elenco di cose di fare non può darci il desiderio di fare quelle cose, hai capito? Io sono un list person, no? Che sempre ho la lista di quello che devo fare. Forse oggi ci sono 10 cose e io devo completare, fare tutte queste cose. Però la lista non mi può dare la voglia e il desiderio di fare quelle cose, ok? Forse quando li ho finito io sono no, contento di averli finito. Però comunque, la legge non aveva la potenza di dare zelo a qualcuno, no? La voglia di servire Dio. Invece qua vediamo la grazia basata sulla morte, sul Vangelo. La grazia ogni giorno nella nostra vita ci farà essere zelanti per le buone opere. Avete visto? E questa è una cosa molto bella. Non è che il Signore sì, ci dice che noi dobbiamo ravvederci, che noi dobbiamo servirlo, ubbidirlo, però Lui ci dà il cuore che è zelante per ubbidirlo, per servirlo, zelante per fare buone opere. E questo è molto bello, secondo me. Poi, l'ultima cosa, noi siamo zelanti nelle opere buone. Le buone opere sono l'ultima cosa che vediamo in tutto questo elenco, no? Vediamo la grazia che ci insegna, aspettiamo il ritorno di Gesù, ricordiamo quello che Lui ha fatto sulla croce, noi adesso abbiamo un nuovo cuore, noi siamo purificati, non siamo più tenuti dal nostro peccato. E il frutto di tutto questo è che noi saremo contenti, no? Zelanti, di piacere a Dio di fare delle opere buone. Non è che Paolo dice, ok, fate le opere buone e poi la grazia di Dio vi verrà e poi voi sarete contenti che il Signore sta tornando e voi sarete contenti che Gesù ha fatto. No, questa è l'ultima cosa e secondo me Paolo ha fatto questo apposto e questo è l'ordine di come deve essere. Noi dobbiamo prima accorgerci della grazia di Dio, di quello che il Signore ha fatto, del fatto che Lui sta tornando, no? Poi vivere fa che questa grazia ci insegna e viviamo in questo e che ci cambia. E poi dopo tutto questo, dopo essere purificato, no? e purificato e perdonato, noi saremo zelanti per fare le buone opere, noi saremo pronti, emozionati, contenti di servire il Signore. Domenica stavamo pregando prima del culto e c'era Riccardo che aveva portato il messaggio e lui stava pregando e lui ha detto una cosa che proprio mi è rimasto in testa mentre stavamo pregando. Lui ha pregato qualcosa tipo: Signore, noi non veniamo qua per lodarti, per ricevere qualcosa da te, noi veniamo per lodarti perché abbiamo già ricevuto tutto, no? E questo mi ha colpito, no? Perché non è che noi siamo disperati, Signore, dove sei? Perdonami, sto cercando la vita eterna. Non è che veniamo in chiesa, sai, alziamo le mani sperando che Dio ci darà la vita eterna. Basta che noi crediamo in Gesù, confessiamo con la nostra bocca, che noi ubbidiamolo, siamo salvati. E diciamo che quando noi siamo salvati abbiamo ogni benedizione spirituale che c'è. Dio ce l'ha già dato. E quindi quello che ha pregato Riccardo mi ha colpito, però è proprio biblico, no? Ed è proprio quello che Paolo sta facendo qua, no? Di accorgerci, ok, noi siamo salvati. Gesù ha fatto tutto per la sua grazia. Adesso permetto che la grazia è qua, mi sta purificando. E adesso sono pronto, contento di servirlo. Okay? Noi no, verremo in chiesa non perché noi stiamo cercando di in qualche modo ottenere il favore di Dio. No, è che noi già sappiamo che noi abbiamo il favore di Dio. E sapendo questo, noi vorremmo lodarlo. No? Noi vorremmo dare la nostra vita a Lui. Noi, sai, automaticamente faremo delle buone opere, noi lo serviremo.